State per ascoltare Zeitime, in diretta dagli studi di Roma in Via Nazionale 5. Di lunedì 11 marzo 2024, benvenuti in diretta su Zeitime. Inizia una nuova settimana qui in diretta sulle frequenze di Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio. In cabina audio e regia il sottoscritto, alla mia destra la riaccolgo con grande emozione. Devo dire che iniziare la settimana con lei è qualcosa di emozionante, sono veramente molto felice e mi aiuta moltissimo in questo momento della mia vita. Con me c'è lei, Chiara Di Paola.
Sempre essere un po' sull'allerta, quando si fanno troppi, si ricevono troppi complimenti. Ma buon pomeriggio a te, Riccardo, a tutti gli ascoltatori. Anche per me è un piacere iniziare la settimana con te, perché mi sei mancato. Ci abbiamo provato a sentirci, una chiamata tu, non ci siamo mai sentiti la scorsa settimana. Ma ti ho pensato, perché in Sicilia saresti stato molto bene. Siamo stati ad Acireale per il progetto La Giusta Frequenza, ma poi ve lo racconteremo. Intanto diamo il buon pomeriggio e ben trovato a una new entry, ma anche vecchia conoscenza di Zeitime. Ho al mio fianco Benedetta Bassino. Ciao Bene, buon pomeriggio e ben trovata.
Ciao a tutti.
Allora raccontiamo un po' chi è Benedetta. Ti ispira questa canzone?
Non lo so, ho pensato
lei.
A questo brano per, dici? Introdurla qua a Zeitime.
Non l'avrei fatta,
no,
tipo,
onestamente neanche io. Però vabbè,
no, infatti non lo sono.
Non lo sei, chiaro.
Ci dirà lei i suoi gusti strada facendo, insomma, pian piano. Tra l'altro trovo vergognoso.
Sì, cosa?
Purtroppo l'inquadratura è questa, quindi devo
Aspetta.
Assolutamente devo...
No, non ci sei Benedetta, sapete, sei totalmente tagliata fuori. Ci
vabbè,
siamo io e Cotumaccio, tu
mi
sei
adatto,
una voce.
Vabbè, poi appena andiamo in break sistemo anche un po' la regia televisiva, adesso magari sposto un pochino di più così si può vedere Benedetta.
Assolutamente.
Quindi,
sì.
Quindi genitori cattolici, possiamo
perché?
Dircelo subito, no?
Sì, per cattolici, per cattolici comunisti
Benedetta.
Che io conosco.
Unici cattolici comunisti, beh, questo anche va detto effettivamente. Come si, io vorrei i genitori tuoi qua in studio per chiedergli come si può coniugare.
Vero, anzi,
come
posso
si può
dire,
coniugare.
Non lo sono, scusami.
Come si può coniugare il cattolicesimo con il comunismo?
Invece io penso che siano molto affini. Il quantomeno, certo, non il comunismo marxiano,
ecco.
Chiaro,
no?
No?
Il vabbè, comunismo poi, italiano, diciamo,
il comunismo italiano,
quello democratico,
sì. Sì, quello. Lei però studia filosofia e quindi ce lo saprà raccontare meglio. Raccontiamo un po' chi è Benedetta. Allora, Benedetta è ex studentessa del Mamiani, ha fatto con noi un percorso di PCTO e poi ci ha contattato pochi mesi fa per un'esperienza di tirocinio extracurriculare. Questa è una buona descrizione alla Piero Angela per la nostra Benedetta.
Brava Benedetta.
Ex Mamiani, quindi i genitori, oltre a essere
avvocati.
Avvocati?
Commercialisti.
Sì.
Eccoci.
Devi darmi tempo, Chiara Di Paola, devi darmi tempo.
No, perché devi sapere, Benedetta, noi abbiamo questo gioco terribile per cui in base ai ragazzi che ci vengono a trovare in redazione, in base alla scuola e quindi anche al quartiere di provenienza, noi gli affibbiamo il lavoro dei genitori, che è una cosa terribile da fare, ma
molto
puntualmente
funzionale.
Ci azzecchiamo. Sì,
infatti, non ho dubbi.
Comunque, sei qui per un tirocinio extracurricolare perché?
Allora, diciamo che probabilmente questa è stata l'unica esperienza di alternanza scuola-lavoro utile.
Avete sentito tutti, eh? Non la paghiamo, oddio sì, qualcosa sì perché fa un tirocinio, però ecco, non lo dice
no,
per questo.
No, parole
sì.
Sincere. E facendo filosofia sicuramente cultura, scuola, cinema sono la mia passione e probabilmente spero siano nel mio futuro anche il mio lavoro. Quindi sicuramente diciamo è un tirocinio che ci tengo a fare e che sicuramente sarà utile anche per il mio futuro, ecco.
E noi ce l'auguriamo, meno a quando potrai mettere sul tuo curriculum di aver lavorato fianco a fianco con Riccardo Cotumaccio.
E beh, anche Chiara Di Paola, sì, questo anche, va detto con grande
assolutamente
sincerità.
Assolutamente sì. Va bene, studi filosofia, dicevamo,
sì,
come mai
laureare,
questa scelta terribile che hai fatto, parlo da laureata in lettere, quindi siamo
ci
là.
Capiamo?
Sì, esatto.
Allora, devo dire, scelta travagliatissima, cioè sono uscita che ero indecisa tra fisica, tra filosofia, tra architettura. Diciamo che ovviamente pesava su di me anche il flagello della considerazione pubblica delle materie umanistiche, quindi ci ho messo tanto, però dopo 2 mesi di ritardo sull'inizio delle lezioni ho scelto e per me
quindi è stata una scelta tardiva che ti ha soddisfatta? La rifaresti?
Sì, mi ha assolutamente soddisfatta, la rifarei altre 1000 volte e mi ha soddisfatto a tal punto da laurearmi tra poco nonostante il ritardo colossale.
Perché? Quanti anni hai?
No, il ritardo nell'ingresso.
Va bene, ok, infatti ti stai laurendo in tempo, sì, va bene. Senti Riccardo, prima di iniziare devo fare un saluto, perché devi sapere che la Sicilia è una terra ospitalissima, meravigliosa, incredibile. Raccontavo, sono stata ad Acireale per il laboratorio La Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria, un progetto finanziato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, realizzato dalla Fondazione Media Litteratura. Si stiamo mettendo in piedi una frequenza radiofonica interamente dedicata alla legalità e all'antimafia. Oh, devo salutare Alfio che mi ha riempito di arance, limoni, olive.
Che non è Alfio.
No, Alfio, signor Casella, altrimenti
signor
detto.
Casella.
E io ho faticato, lo ammetto, a portare tutto ciò a Roma, ma l'ho fatto. E poi devo salutare Federica, Walter e Leonardo.
Sì.
Perché in occasione dello sciopero dei treni io avevo un cambio da dover fare e loro con tutta la generosità del mondo mi hanno detto: Chiara, ma che problema c'è? Vieni in macchina con noi, non ci conoscevamo, non ci eravamo rivolti parola prima, però avevano sentito che ero in difficoltà e quindi mi hanno accompagnata nella tratta Messina-Milazzo.
Quindi ti ha abbracciato la Sicilia, come fa con ogni viaggiatore che entra nella terra siciliana. Questo è bellissimo, l'abbraccio di tutta la Sicilia.
E io mi sono giocata la mia carta, sai, lavoro in radio, ti manderò un saluto, così ho fatto, proprio meschina.
Hai fatto benissimo, noi lo amplifichiamo via etere, lo amplifichiamo.
Ma veniamo alle nostre tematiche. Cotumaccio, questa l'ho scritta per te, per farti iniziare la settimana col sorriso. Si parla della notte degli Oscar. Abbiamo scelto questo come tema. È andata in scena questa notte. Miglior film del 2024, senza dubbio, Oppenheimer di Christopher Nolan. Una vittoria annunciata come quella del suo protagonista, scelto come miglior attore. Ma nella cerimonia c'è spazio anche per qualche sorpresa, come il premio al maestro Miyazaki, di cui sono sicura sarai contento, alla sceneggiatura di American Fiction, ma soprattutto il premio come miglior attrice a Emma Stone. Vorrei il tuo commento, caro Cotumaccio.
Intanto ha fatto il sacco grosso Oppenheimer, finalmente il giusto riconoscimento per Christopher Nolan dopo tantissimi anni di carriera a secco. Lui non aveva mai vinto un premio Oscar da regista né per il suo film come miglior film, quindi si toglie una grandissima soddisfazione. Su Oppenheimer c'è poco da dire, ha fatto il sacco grosso, quindi complimenti.
Tu perori la sua causa
da tanti anni. No, devo fare i complimenti in particolar modo a una ragazza, questo mi colpisce, Emma Stone, che ha vinto già il suo secondo Oscar e ha 35 anni, quindi a lei va un grandissimo applauso.
Meritato?
Beh ragazzi, meritatissimo. La sua interpretazione in Poor Creatures è di un coraggio e di una messa a disposizione nei confronti del mezzo cinematografico che è commovente, che è straordinaria. Quindi lei dà tutta se stessa, lo fa in termini psicologici, lo fa in termini fisici, perché Emma Stone interpreta in questo film moltissime scene di nudo, alcune inimmaginabili per un'attrice del suo calibro. Quindi a lei va un grandissimo applauso. Dopo La La Land torna a sollevare la statuetta più ambita nel mondo per quanto riguarda i professionisti del cinema. Poi ci sarebbe anche il peccato legato a Matteo Garrone, che non riesce a vincere con il suo Io Capitano, ma devo dire che anche La Zona di Interesse è un film da...
Non l'ho visto, ma è uscito in Italia, sì, al cinema.
Credo sia ancora in sala, peraltro.
Allora devo recuperarlo.
Un film che racconta l'Olocausto sotto un altro aspetto, e lo fa nella maniera più delicata ma cinica allo stesso tempo, con un finale d'applausi, d'applausi veramente. Quindi degli Oscar, devo dire, meritocratici. Ha vinto anche Goranson, che è il ragazzo che ha musicato, ha orchestrato la colonna sonora di Oppenheimer. Insomma, mi ritengo, devo dire, finalmente finalmente profondamente soddisfatto.
E di Miyazaki che mi dici?
Miyazaki, tutti credono che io sia un grandissimo fan, ma non ho visto neanche un suo film.
E come mai lo crediamo tutti?
Perché io amo il bello, e Miyazaki,
e è bravissimo.
Miyazaki è bravissimo. Quindi automaticamente
chiaro.
Si dà per scontato.
Sei anche un po' nerd sotto certi punti di vista.
Sono anche nerd sotto alcuni punti di vista. Invece per quanto riguarda Miyazaki ho una lacuna, non dico incolmabile, però sicuramente da riempire nei prossimi anni, nei prossimi mesi, perché Miyazaki è un maestro assoluto, il Giappone lo omaggia ogni anno ed è il secondo Oscar per lui, se non sbaglio è la seconda volta che non va a ritirarlo, quindi lui snobba gli Oscar.
Come? Ah, vedi, questo non lo sapevo. Vabbè, beato lui. Benedetta, tu hai visto qualcosa dei film che sono stati premiati?
Io l'ho visto, Il ragazzo e l'erone, inoltre sono una grande fan di Miyazaki in generale.
Perché è un po' nerd anche tu.
Io sono il capo veramente della sezione nerd, e Il ragazzo e l'erone inoltre è un film che dovrebbe in qualche modo riassumere quella che è diciamo l'estetica cinematografica, ma anche la vita di Miyazaki, e c'è tutto dentro, cioè veramente un minestrone di estetica e vita veramente bellissimo, dal rapporto con la madre al suo strano ma comprensibile culturalmente rapporto con divinità, animali, soprattutto l'airone, gli uccelli, che diciamo in tutti i suoi film rappresentano un qualcosa di divino e fondamentale diciamo per lui.
Oppenheimer l'hai visto?
Ho visto anche Oppenheimer, sì, come abbiamo visto tutti, e vabbè, grande film, grande interpretazione. Per chi diciamo ha visto Cillian Murphy in Peaky Blinders prima è un po' difficile immaginarselo scienziato, però grande interpretazione, meritatissimo Oscar.
Oh, c'è anche un altro tema del giorno, questa volta italiano, è un po' più serioso, abbiamo deciso di parlare degli Oscar pure per sorridere un po', però insomma l'altro tema del giorno riguarda ovviamente le elezioni in Abruzzo, perché si è registrata la vittoria del governatore uscente, il candidato del centrodestra Marco Marsilio, fedelissimo di Giorgia Meloni, 53,5%, avanti di 7 punti rispetto a Luciano D'Amico, esponente di una coalizione larghissima di centrosinistra, e ottiene la riconferma a governatore. Ha incoronato, ha celebrato la sua vittoria con queste parole un po' enfatiche: avevo concluso il comizio di venerdì promettendo che all'una di notte massimo alle due li avremmo mandati a dormire con 10 punti di vantaggio, qualcuno ci ha sottovalutato, a mezzanotte ancora raccontava di un testa a testa che non è mai esistito se non nei sogni di chi ha provato a raccontare un altro Abruzzo, ha vinto la verità contro la menzogna e la calunnia, hanno vinto i fatti contro le narrazioni fumose e le chiacchiere vuote, il campo largo non è il futuro dell'Abruzzo perché era il suo triste passato, il campo largo non sarà il futuro dell'Italia, mai nei 30 anni precedenti un'amministrazione uscente era stata confermata per un secondo mandato, è stata scritta una pagina di storia, ha battuto un altro muro. Con Cutumaccio guardavamo anche gli esiti delle elezioni a Rocca di Mezzo, il nostro comune preferito, no?
Sì.
L'Abruzzo.
Beh, adesso preferito.
Vabbè. No, tu spero hai giustamente un altro
esatto,
comune preferito.
Spero che non mi ascoltino da Villa Santa Maria, che è il paese
il
dei miei nonni.
Il vero comune preferito,
sì,
dell'Abruzzo.
Anche lì ha stravinto la destra. Insomma.
Ah, anche là.
Sì, ma abruzzesi sono da un po' di decenni votano a destra, insomma. Sì, devo dire che sono cocciuti anche sul tema politico e continuano a dare fiducia sempre alla stessa parte, quindi centrodestra che si conferma e il buon D'Amico che torna con le pive nel sacco.
E noi siamo pronti per una pausa musicale e poi torniamo con la prima intervista della nostra giornata.
Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. Stuck and running from your bullets.
capolavoro di Harry Styles, Sign of the Times, in diretta su Zai Time. Riccardo Cotumaccio con voi, Chiara Di Paola, ma soprattutto la nostra Francescona Barbato su Twitch.
Dov'è? Ah, ecco dove.
Su Twitch, la salutiamo. Grazie Francescona di seguirci anche a distanza. Soprattutto adesso appare in video anche Benedetta. Perdonami per prima, Benedetta.
Perdono.
Insomma, può succedere, insomma, che ci si sbagli anche a livello di regia. Ma abbiamo il nostro primo collegamento di oggi. Chi di pa?
Ci colleghiamo con la fotografa Stefania Prandi, autrice della mostra fotografica Le conseguenze, i femminicidi e lo sguardo di chi resta. Buon pomeriggio e ben trovata Stefania.
Buongiorno.
Allora Stefania, parliamo della tua mostra fotografica Le conseguenze, che settimana scorsa ha fatto tappa anche al liceo Vittorio Gassman di Roma. Stefania, tu hai raccolto in questa mostra davvero suggestiva, che abbiamo avuto anche modo di conoscere nel corso di 3 anni, immagini di volti, oggetti, luoghi che raccontano lo sguardo di chi sopravvive al femminicidio e non si arrende alla violenza di genere. A vivere le conseguenze sono madri, padri, sorelle, fratelli, figli, e lo scopo dei tuoi scatti, della tua mostra, è proprio quello di far capire alla società che ciò che si sono trovati a vivere non è dovuto né alla sfortuna né alla colpa, ma a radici culturali, sociali ben precise, dovute al fatto che esiste ancora un diffuso senso di proprietà, di dominio degli uomini sulle donne. Le foto, le conseguenze sono state esposte in musei, in biblioteche, ma anche in scuole in Italia, Svizzera e a Lussemburgo. Noi partiamo proprio da qui, dato che ci occupiamo, come sai, di Generazione Z. Siamo la prima trasmissione radiofonica partecipata da studenti e studentesse delle scuole superiori. Perché la decisione di entrare anche nelle scuole?
Dunque, questo è un lavoro che è iniziato appunto un po' di anni fa e che, oltre a essere una mostra fotografica, in realtà è anche un lavoro giornalistico. Io sono anche una giornalista, che è confluito in un reportage scritto, pubblicato dalla casa editrice 7-9. Quindi, diciamo, la mostra, la parte delle immagini e la parte del testo nel quale ho raccolto, ho creato lo spazio perché le famiglie delle donne uccise, morte per femminicidio, potessero parlare, esprimere la loro opinione, sono andate un po' di pari passo in questi anni, e a un certo punto c'è stato l'interesse da parte di alcuni professori, professoresse, soprattutto professoresse direi, di portare il lavoro all'interno delle scuole, anche da parte di alcune associazioni. Quindi il fatto che sia entrata nelle scuole è stato diciamo un po' una volontà esterna. Il lavoro circola, le persone lo conoscono, c'è un passaparola. E da parte appunto di alcune persone del mondo adulto, il fatto di poter mettere in contatto le ragazze e ragazzi con questo tipo di prospettiva sui femminicidi è sembrato utile. Infatti le scuole di riferimento in genere sono sia le medie sia le superiori, chiaramente cambiano i linguaggi, ma devo dire che tutte le volte c'è particolare attenzione da parte delle ragazze e dei ragazzi, anche perché purtroppo nelle vicende raccontate ci sono anche testimonianze di madri che hanno perso figlie molto giovani, che avevano 17-18 anni.
Ecco, noi lavorando con questa fascia di età, insomma con gli adolescenti della generazione Z, abbiamo l'impressione, ma forse sbagliamo, che ci sia una certa consapevolezza, anche una certa sensibilità molto più spiccata, no, rispetto alle generazioni precedenti nei confronti del tema della parità di genere. Anche tu hai avuto questo tipo di risposta? Qual è state, quali sono state le impressioni dei giovani che hanno potuto assistere alla tua mostra?
Sicuramente quando porto la mostra nelle scuole mi rivolgo a dei ragazzi e delle ragazze che sono stati in parte magari già formati, no, da professori o professoresse particolarmente sensibili, che hanno già fatto un lavoro in classe, quindi questo è fondamentale. In generale credo che portare alcune tematiche così out of the blue all'improvviso in realtà sia molto diverso dal portarle con dei docenti che in realtà fanno già un lavoro durante l'anno di formazione su queste tematiche. Quindi chiaramente le classi che ho incontrato in genere erano delle classi molto attente, delle classi che hanno ascoltato, che hanno anche restituito in parte il lavoro, nel senso che attraverso questa mostra ad esempio c'è la possibilità di iniziare dei laboratori O sulla decostruzione degli stereotipi nelle immagini, oppure di portare delle riflessioni rispetto a che cosa si pensa che sia la violenza maschile contro le donne, la violenza in famiglia e anche in generale di fare più un discorso di violenza a livello di società. Però chiaramente io ho, come dire, avuto un piccolo spaccato, i dati che abbiamo a disposizione, e penso ad esempio all'ultimo rapporto di Save the Children, ci dice che in realtà la situazione tra ragazze e ragazzi per quanto riguarda la parità di genere non è molto buona. Questo rapporto, insomma, che è già stato diffuso nelle scorse settimane, ci dice che il 30% degli adolescenti sostiene che la gelosia sia un segno di amore, e il 21% condivide la password dei social e dei dispositivi con il partner, e anche questo è considerata una prova d'amore, e quasi il 20% delle ragazze e dei ragazzi tra i 14 e i 18 anni pensa che in una relazione intima possa anche scappare lo schiaffo ogni tanto e che questo non sia poi così grave. Questo rapporto si sovrappone ad altri rapporti che avevo intercettato in passato, ce ne sono anche, se non sbaglio, annuali, ad esempio di scuola.net, che non ci danno in realtà un ritratto molto confortante di come gli adolescenti considerano la parità di genere. A mio parere siamo in un paese ancora fortemente patriarcale, dove chiaramente la scuola, ma soprattutto le famiglie, hanno una grossa influenza per quanto riguarda la dimensione culturale. Questo della violenza maschile contro le donne, a mio parere, è soprattutto un problema culturale, e quindi se non vengono fatti degli interventi ad hoc, come vengono promessi, sbandierati dai vari governi, ma poi in realtà non attuati, ad esempio di educazione affettiva, come la si vuole chiamare, insomma, alla parità di genere nelle scuole e nelle famiglie non cambiano effettivamente i ruoli, è un po' difficile, insomma, che le nuove generazioni cambino soltanto perché sono più giovani e sono più illuminate. Siamo in una società che anche secondo i vari indici globali negli ultimi posti, no, per parità di genere nel mondo, dove le donne non hanno gli stessi diritti sul lavoro, guadagnano meno degli uomini, rischiano di perdere il posto quando restano incinta, non hanno accesso ai posti apicali, c'è molta difficoltà durante i processi per violenza sessuale, stupro o altri tipi di processi che riguardano la violenza maschile contro le donne, di ottenere giustizia. Quindi tutto questo, secondo me, si riverbera anche sull'educazione dei giovani.
Ecco Stefania, tu ritrai madri, padri, sorelle, fratelli, figli di vittime di femminicidio. Qual è la reazione delle persone che fotografi? C'è qualche storia in particolare che ci puoi raccontare? Ci interessa soprattutto capire cosa resta in chi rimane e cosa emerge dai loro scatti. Ovviamente ogni storia è a sé e ogni persona è a sé, ma se c'è in qualche modo qualcosa che li accomuna.
Dunque, questo lavoro è stato un lavoro fatto in modo collaborativo, quindi l'idea è stata quella di creare uno spazio all'interno del quale le famiglie potessero prendere la parola. È un'idea diversa di giornalismo rispetto a quella a cui siamo abituati a livello mainstream, diciamo ad esempio delle trasmissioni televisive, dove invece il ritmo è molto serrato. Quindi in questo senso anche le foto non hanno lo stesso numero per famiglia, perché in base a quello che le famiglie mi volevano dire o mostrare, io poi ho fotografato e ho raccolto anche il materiale scritto. Chiaramente quello che resta è questo dolore, che è un dolore insanabile, è un dolore che è legato al lutto, alla perdita di una persona amata, spesso appunto giovane, figlia, sorella o madre. In alcune di queste vicende ci sono anche i cosiddetti orfani speciali, anche se in realtà non sono fotografati nella mostra, ma c'è la loro presenza attraverso le nonne, quindi i figli delle donne uccise, morte per femminicidio, che perdono in un sol colpo la madre, ma perdono anche il padre perché diventa un assassino. Quindi tutte queste vicende sono accomunate da questo dolore insanabile, che anzi, secondo alcuni dei parenti, peggiora. ma sono anche delle famiglie che fanno parte di una sorta di movimento informale che esiste in Italia, di persone che hanno fatto diventare il loro dolore politico. Quindi, pur riconoscendo che il dolore è profondo e non se ne va via, hanno cercato di far nascere da questo dolore qualcosa di utile per la società. Quindi vanno nelle scuole a fare formazione, organizzano manifestazioni, creano associazioni, indicono gare o bandi, insomma, per aiutare altre ragazze, altri ragazzi, ascoltano donne che sopravvissute alla violenza maschile, che magari prima ancora di rivolgersi ai centri antiviolenza si rivolgono a loro per chiedere un consiglio. Sono delle persone che all'interno della loro comunità hanno una visibilità, e poi a livello più macro, a livello nazionale, sono anche riusciti con il tempo a entrare a far parte delle commissioni che poi hanno portato all'approvazione, ad esempio, della legge 4 del 2018, che era la cosiddetta legge per gli orfani speciali, è molto importante. Quindi un movimento informale di persone che reagisce, che ha trasformato il dolore in qualcosa di utile per la società, per fare in modo che le loro amate non vengano dimenticate, ma che fa ancora fatica, dal mio punto di vista, ad essere riconosciuto nel suo potenziale dalle istituzioni, perché chiaramente è un movimento non organizzato, quindi alcuni hanno delle associazioni, alcune sono amici tra di loro, però non è che costituiscono, come dire, un nucleo riconoscibile a colpo d'occhio in tutta Italia.
Stefania Prandi, una domanda per te, una curiosità da parte della nostra Benedetta, giovane reporter della rete di Zainet. Benedetta.
Allora Stefania, come hai giustamente ricordato, nella tua vita la via dell'immagine e della fotografia viaggia insieme alla via delle parole, ma pensi che per le nuove generazioni, in cui diciamo che la fatica del concetto è sempre più evidente, una predilezione per la via delle immagini possa essere una via migliore per sensibilizzare i giovani rispetto a queste tematiche?
Dunque, il mio lavoro si compone in genere, appunto, cioè il libro scritto, poi le foto comunque sono abbinate a delle didascalie, e nello specifico in questa mostra ci sono 4 lettere di madri di ragazze uccise, morte per femminicidio. Si tratta di delle lettere che sono in realtà un artificio. Ho chiesto a queste madri di immaginare di scrivere una lettera alla loro figlia, e loro hanno scritto dei testi molto belli, che quindi fisicamente sono in mostra. L'idea delle foto è, diciamo, non riguarda soltanto le giovani generazioni, a mio modo di vedere, nel senso che questo è uno dei modi con cui io procedo per, ad esempio, quelli che chiamo i lavori a lungo termine. Quindi chi è molto interessato in genere si legge il libro, se lo compra, insomma, lo prende in biblioteca, ma tutte le altre persone, in qualche modo, un'opera di sensibilizzazione può funzionare, o di informazione può funzionare, se in qualche modo vengono, tra virgolette, costrette a entrare in contatto con quest'opera, e le immagini ci permettono questo. Quindi chiaramente, se noi allestiamo una mostra come questa nel corridoio di una biblioteca, all'interno del corridoio di una scuola, di un'università, o in qualche altro luogo dove di passaggio, io ho assistito fisicamente certe volte, no, guardando senza che sapessero che fossi l'autrice, che le persone si fermano, magari leggono la prima didascalia, poi guardano le foto, poi magari tornano indietro, poi tornano altre volte, e quindi sicuramente le immagini anche in questo mondo, diciamo, più veloce, sono uno strumento per attirare l'attenzione. Poi credo che serva anche la parte della parola, perché comunque abbiamo bisogno anche di approfondire i concetti, abbiamo bisogno di usare le parole giuste, e abbiamo bisogno anche di analizzare dei fenomeni che comunque hanno diverse cause, diverse ragioni. Quindi giusto usare le immagini, però non limitarsi a questo, dal mio punto di vista.
Stefania Prandi, prima di salutarci, quando e come si può conoscere, vedere, assistere alla mostra fotografica Le conseguenze?
Dunque, in genere c'è questo passaparola per cui vengo invitata dalle scuole, oppure dalle associazioni. Ho un sito internet che è www.stefaniaprandi.it, quindi sul mio sito poi ci sono i miei contatti, si può vedere la mostra, si può vedere come è allestita, i vari allestimenti, e in questo modo si può entrare in contatto con la mostra. Adesso è stata a Roma, il prossimo appuntamento sarà in provincia di Potenza, sempre in una scuola a Lavello. E poi per le altre date, appunto, resto in attesa che questo circuito, ecco, di passaparola continui. È cominciato quando è uscita la mostra nel 2019 e nonostante la pandemia in realtà non si è mai fermato.
E noi siamo fieri e orgogliosi di essere al tuo fianco in questo. Le conseguenze è veramente, insomma, uno di quei progetti, di quelle mostre che devono essere portate nelle scuole per non fare solo proclami ma portare il cambiamento. Grazie ancora a Stefania Prandi.
Grazie a voi, buona giornata.
E dopo questo splendido collegamento siamo pronti, come ogni lunedì, ad andarci ad ascoltare la rubrica di Hot Block Radio. Questa è What's Up.
Bentornati e bentornati su WhatsApp, la selezione della nostra redazione delle tracce più interessanti uscite durante la settimana. Io sono Arachnon Ragno e questa è Hot Block Radio.
Vengo da dove c'è un mare di soldi, ma niente di più, niente di nuovo, e sempre di poco si parla al bar. Ed è più caldo sul viso del globo, la febbre dell'oro. Yeah. Ma non basta un antidolorifico, uno shot e sei già meno timido, non ti cura ma calmerà il sintomo.
Elea, una delle voci del rap tra Svizzera e Milano che si sta facendo sentire sempre di più, presenta il suo nuovo singolo Da Falgan. Il titolo del brano riprende il nome di un famoso antidolorifico effervescente che la giovane MC utilizza come metafora per proiettarci nel suo mondo emotivo, fatto di fragilità, consapevolezza e portandoci in una dimensione molto moody, forte anche della sonorità dei beat che ricordano breakbeat electro retro uniti a sensazioni intime e delicate.
Il mondo è complesso, non lo spieghi in 15 secondi, ma i miei gisti che lo sanno, prendo un treno per Losanna e penso calma, 3 ore sono a casa, come sale nella vasca, ti vuoi sciogliere nell'acqua, ma non passa, questa volta non passa, non passa. Ma ora non sento più niente, quasi non mi dispiace se sto bene, ma sento più niente, vorrei stare pace senza un Da Falgan. Tu dimmi cosa succede, chiedimi che mi prende, non so come mai. Ora non sento più niente, come bere l'alcol con il Da Falgan. Yeah, nuoto in questa piscina, ci nuoto, poi mi riempio le tasche di cloro, così mi disinfetto da sola. Bruciore di stomaco, dammi del bicarbonato di sodio, sarà perché ho bevuto qualcosa, era il tuo concentrato di odio. Grazie, non ci vediamo da anni, e come so non ti riguarda, ti puoi mettere nei miei panni, la mia felpa ce l'hai a casa. Ho perso manciate di grammi, un cuore più vuoto più pesa, io non lo sento, quasi prenderò la scossa, lascerò la presa. Se per darti del sollievo io mi sto dissolvendo, come un effervescente in un bicchiere di vetro, sto per sparire. Guarda, sto per sparire. Ma i miei gisti che lo sanno, prendo un treno per Losanna e penso calma, 3 ore sono a casa. Come sale nella vasca, ti vuoi sciogliere nell'acqua, ma non passa, questa volta non passa, non passa. Ma ora non sento più niente, quasi non mi dispiace se sto bene, ma ora non sento più niente, vorrei stare pace senza un Da Falgan. Tu dimmi cosa succede, chiedimi che mi prende, non so come mai. Ora non sento più niente, come bere l'alcol con il Da Falgan.
No. Non esistono ragazzi cattivi, questo è lo slogan di Kairos, l'associazione che ha dato il via a moltissimi giovani rapper della scena, tra cui Saki. Palordo è il nome del suo nuovo album, uno spaccato di vita cruda e realtà di strada, in cui non mancano i momenti più riflessivi e intimi che aprono lo sguardo su una contrapposizione di luci e ombre che caratterizza molti artisti con una vita complessa.
Don Dracula, non mi chiamo più Saki. Giro a Santorini sfrecciando su una Bugatti. Non ho amici, solo diavoli che non scendono a patti. Scendono da un Hell che decidono se muori. Nasci, vivi e muori, ti racconto una true story. Quello non è un gangster, è solo una mia shorty. Lascia stare i crimini, ti si addicono i bikini. Comprati una birkin e fai la bici alla moda. Le mie...
Los Diablos è il singolo che lo vede collaborare con 167 Gang, un vero street banger che catalizza l'attenzione su quello che potrebbe essere uno degli album più eterogenei del panorama rap italiano.
Chiamami se vuoi un chilo di pura. Usciamo dal club mentre tolgo la sicura. Carico la click là che stanno c'è che locura. Carico la click là che stanno c'è che locura.
City sono in giro con Los Diablos. Parliamo di chili mentre mangiamo da un piatto. Nei monolocali ci stanno tutti i miei narcos. Porto l'odore del mio quartiere addosso. E nella city sono in giro con Los Diablos. Parliamo di chili mentre mangiamo da un piatto. Nei monolocali ci stanno tutti i miei narcos. Porto l'odore del mio quartiere addosso.
Porto l'odore del mio quartiere addosso. L'odore della cotta, il rumore del fornello. La cucina è da un grammo, ti resta uno 0,4. Ora il tuo amico è depresso, vi fate un tiro in quattro. Il mio amico te la porta, porta a porta, però non vende i folletti. Lui ha ottimi prezzi, quindi anch'io ottimi prezzi. Giochiamo coi coltelli, la mia banda come Spetsnaz. Non paghi pezzi, ti riempiamo di confetti. Sono nel banco pesce, scelgo quello che mangio per cena. Esco a caccia quando è buio, cosa mangerò stasera? Espongo il tuo corpo, le salotto, maschera di cera. Siamo entrati nel commercio, presto uscirete di scena.
E nella city sono in giro con Los Diablos. Parliamo di chili mentre mangiamo da un piatto. Nei monolocali ci stanno tutti i miei narcos. Porto l'odore del mio quartiere addosso. E nella city sono in giro con Los Diablos.
Parliamo di chili mentre mangiamo da un piatto.
Nei monolocali ci stanno tutti i miei narcos.
Porto l'odore del mio quartiere addosso.
Non sono in giro con Los Diablos. Sto bevendo un caffè con un killer. La strada sa cosa ho fatto, non posso mentire. Ho una 9, un Kalashnikov, sono pronta ad agire. Ho il contatto e il magazzino, il resto puoi capire. Parlo con giovani e vecchi come un vero gangster. Qua non si muove un appoglio, prende anche lei proiettili. Porto l'odore del mio quartiere addosso. Non mi si leva di dosso, è un misto tra galera e morte. Tu si fa con la scarpa, traspira come il folletto. L'odore del quartiere giù invece di un senza tatto. Solo con Los Diablos, seppure con un ladro. Puttana niente esebi, vuole coca nel naso. Conti come l'acciuga, salati perché pullo. Piegato con tuo soldi, problemi alla postura. Il tuo amico un finto G, lo sai che con noi non dura. Sto pazzo per i soldi, fra come Pino con Cubra.
E nella city sono in giro con Los Diablos. Parliamo di chili mentre mangiamo da un piatto. Nei monolocali ci stanno tutti i miei narcos. Porto l'odore del mio quartiere addosso. E nella city sono in giro con Los Diablos. Parliamo di chili mentre mangiamo da un piatto. Nei monolocali ci stanno tutti i miei narcos. Porto l'odore del mio quartiere addosso.
Free Nationals è il nome del duo che unisce due giganti del calibro di A$AP Rocky e Anderson .Paak, già noti per il loro omonimo album di debutto. I due tornano con un singolo dal forte sapore soul, impreziosito dalla delicata voce di Anderson .Paak, che non scade mai nel melenso in virtù della contrapposizione con A$AP Rocky, che ci rimanda subito su atmosfere più urban e sporche. Gangsta è il titolo del singolo che promette di entrare in testa già dalle prime barre, aiutando i due artisti a scappare, ad evadere, senza sentirsi le manette ai polsi, proprio come recita il suo ritornello. Avete ascoltato WhatsApp, la selezione della nostra redazione delle tracce più interessanti uscite durante la settimana. Io sono Ragnar Ragno e questa è Hot Block Radio. Go on my memory bank till it's in the G side of things. On the street side of things, with a word bad mean 18 kind of thing. And this nigga serving life 18 kind of ways. And that was way before the 18th, by the way. Gangsta. Yeah, I wrote to my boy.
affection. And I smoke with no detection. Baddest souls in my direction. Ain't no hoe in my reflection. I get chicks with my complexion. I'm a pimp, I know you guessed it. Can't be bitching, can't be questioned. I got gold in my complexion. Pearls and stone in my new necklace. I got hoes for my erection. I got votes for my election. I got hope for all my brethren. Hold up.
You know my daddy was a gangster. And father before him was a damn thug. I'ma learn to escape about these handcuffs. I ain't going to court to see no damn judge.
Sex, give me throat when I need neck. Love a moe when I'm erect. I reply when I see text. I forgot her, God be vexed. Say no more, my God, say less. Copy, poppy, I'll be back. Where the tech is stocking that. So turn on your thinking cap before I push your shit way back. I'm the nigga, copy facts. They gotta stop where I be at. Hold up.
E torniamo in diretta, Chiara Di Paolo e Riccardo Cotumaccio, la nostra new entry Benedetta Bassino. Passiamo la palla alla nostra Francesca Barbato, perché è stata intervistata da uno dei giovani reporter del progetto Il Libro si racconta in radio per Radio Nuvola, la radio dell'Istituto Adone Zoli di Atri in provincia di Teramo, dove tra l'altro sta andando proprio in questo momento il nostro Tommaso Di Pierro per finire la parte di formazione ovviamente legata al Libro si racconta in radio. Un'intervista molto tenera, molto curiosa, in cui si ribaltano i ruoli giornalista giovane reporter. Noi ce l'andiamo ad ascoltare, la trovate anche sul canale YouTube della scuola.
Ciao a tutti, sono Giorgio da Terza G dell'Istituto Adone Zoli. Oggi intervisteremo la giornalista Francesca Barbato della Fondazione Media Literacy, con noi per il progetto Il Libro si racconta in radio.
Ciao Giorgio.
Allora, prima di tutto vorrei chiederti cosa ti ha portato a fare questo lavoro.
Intanto grazie per questa intervista e questa opportunità su Radio Nuvola. Il mio lavoro da giornalista nasce come una passione, la passione verso anche la curiosità. Sono sempre stata una ragazza, ma anche una bambina molto curiosa dei fatti che accadono intorno a me, e quindi già quando ero nel periodo scolastico ho sviluppato questa curiosità anche di tenermi informata su quello che accadeva nel mondo. La mia passione però nasce soprattutto quando ero a scuola, quando frequentavo le scuole medie, e per un progetto che mi assegnò, pensa, proprio la scuola. La scuola mi chiese di fare delle interviste nel territorio, nel mio quartiere, perché sarebbe stato costruito da lì a breve un nuovo edificio che impattava molto sul quartiere, sul decoro, sulla sostenibilità ambientale. Quindi io con i miei compagni di classe iniziamo a fare una Vox Populi, che è un modo per raccogliere le voci del popolo, quindi chiedere ai cittadini un commento su un argomento specifico, in questo caso sulla costruzione di questo edificio. Vuoi sapere la verità? Questo edificio, pensa, è stato costruito alla fine solo l'anno scorso, ci hanno messo 20 anni, quindi era una piccola inchiesta, la mia prima inchiesta giornalistica.
Ok. Qualche obiettivo raggiunto, che è il primo obiettivo raggiunto, oppure qualche obiettivo che vuole ancora raggiungere in questo lavoro?
Allora, come primo obiettivo ovviamente avevo quello di poter lavorare in una radio, entrare a lavorare in una radio, e sono riuscita a raggiungerlo al termine di un master sulla comunicazione sportiva che frequentai. Mi aggiudicai la borsa di collaborazione, quindi risultai, diciamo, studentessa meritevole, e mi permise di iniziare a lavorare in radio, e fu una grandissima emozione, e tra i miei obiettivi c'era quello di andare in diretta. Quando andai per la prima volta in diretta fu sicuramente un obiettivo raggiunto. Però nel giornalismo, così come in tante professioni, gli obiettivi cambiano continuamente, non ci si può fermare ovviamente al primo obiettivo. Ora, da quando lavoro come giornalista per la Fondazione Media Literacy, quindi svolgo anche il ruolo di Media Educator, il mio obiettivo è quello di far avvicinare, appassionare sempre più studenti come te, studentesse, al mondo del giornalismo e in particolare al mondo della radio, perché penso che sia un mezzo di comunicazione accessibile, molto inclusivo, che abbatte le distanze, le differenze e che permetta ovviamente di esprimere la propria opinione, esprimere le proprie emozioni, oltre a mantenersi ovviamente costantemente informato. Quindi il mio obiettivo attuale è quello di coinvolgere più studenti, a partire dal vostro istituto Zoli, nel progetto della radio.
Certo, qualche consiglio per chi vorrebbe iniziare a fare questo lavoro, che ne so, come prepararsi pure psicologicamente a questo lavoro, che bisogna avere una buona serie.
Beh, psicologicamente è il termine giusto, sì. Esatto. Allora, in realtà sì, allora preparatevi, che è un mondo come quello della comunicazione in continuo cambiamento. Questo cosa vuol dire? Che bisogna sempre tenersi informati e aggiornati sulle news. Quindi essere delle persone sicuramente informate, leggere tantissimo, ascoltare tantissime notizie, telegiornali, radiogiornali, leggere tanto, libri, riviste, quotidiani, per sviluppare anche un'opinione critica, no, su quello che accade nel mondo. E poi essere sicuramente flessibili. Noi giornalisti tendiamo ovviamente a muoverci spesso, a avere vari obiettivi, come dicevo prima, varie sfide, quindi non è un lavoro sicuramente statico, ma è un lavoro molto dinamico. Per quanto riguarda la preparazione e il saper parlare, io credo che aiuti molto il leggere tanto. Più si legge e più si acquisiscono nuovi termini, nuove parole, il lessico si amplifica molto. Quindi come consiglio do ai ragazzi quello di leggere, di informarsi e di iniziare magari intanto a scrivere anche, no, delle scalette, dei podcast, dei testi, iniziare anche a esercitarsi, a leggere, mettersi alla prova, non aver paura di sbagliare, perché è solo dall'errore che si può diventare poi grandi giornalisti.
Vabbè, io credo per questa intervista possa bastare così, spero di fare un'altra intervista con lei.
Grazie Giorgio, io resto ovviamente a disposizione, certo, per nuove domande e interviste. Un saluto ovviamente a tutte le studentesse e gli studenti dell'Istituto Adone Zoli di Atri, dove ci troviamo attualmente, e a presto con Radio Nuvola. Ma soprattutto agli studenti di Radio Nuvola, è un piacere per noi, no? Essere un network che dà voce un po' a tutte le scuole superiori italiane, ce ne sono, ormai iniziano a essercene, anche grazie a noi, caro Cotumaccio, perché poi sono tantissime le postazioni radiofoniche che stiamo installando nelle scuole superiori italiane, lo facciamo anche tramite il PNRR, che da questo punto di vista è un'ottima possibilità per innovare, dare strumenti nuovi alle scuole, quindi c'è anche la radio, ci sono le varie redazioni scolastiche a cui noi diamo voce sulle nostre frequenze. Oh, il libro Si racconta in radio è un progetto che appunto stiamo realizzando, in realtà stiamo concludendo proprio in queste ore con l'Istituto Adone Zoli di Atri.
finanziato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, realizzato da Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità ma anche della lettura. Sono 15 scuole superiori in rete, ognuna sta lavorando e sta realizzando 4 format radiofonici su un libro che viene scelto dalla classe, magari uno dei libri che sono stati letti durante l'anno, e poi vengono prodotti questi 4 format: l'incipit, quindi la lettura del primo capitolo, lo spot pubblicitario, quindi un invito a leggere anche quel libro per gli ascoltatori, e poi c'è un format di critica e di commento e un'intervista o all'autore o ad esperti. Anche tu, Cotumaccio, hai iniziato il laboratorio, l'hai fatto con il liceo Ripetta, Ripetta di Roma. Come sta andando? Quali libri avete scelto? Avete già individuato?
Sì, abbiamo scelto il libro di cui non ricordo oggettivamente
il
titolo.
Vabbè, però dai, insomma, si può fare così.
Il lento declino, la lenta caduta.
Non l'hai letto, però va bene.
Io no, non ancora, assolutamente. No.
Noi invece abbiamo fatto, e domani concludiamo con il Casimiri di vedi, ormai la memoria non ci assiste, di Gualdo Tadino, in Umbria, il treno dei bambini di Viola Ardone. È già venuta Viola Ardone a scuola, i ragazzi l'hanno intervistata, e domani concluderemo tutti i format, insomma, che poi saranno ascoltabili anche sul nostro sito e soprattutto sulle nostre frequenze radiofoniche, Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. Un libro, Benedetta, che tu hai letto a scuola che ti ha particolarmente segnata, che ti sei portata dietro, che magari lì per lì hai anche letto controvoglia, ma che poi si è rivelato invece particolarmente importante per la tua vita?
Allora, controvoglia, devo essere onesta, mai. Però sicuramente ci sono stati libri che sono stati assegnati anche molto pesanti al liceo, che non mi aspettavo mi sarebbero piaciuti, e un esempio è La famiglia Manzoni di Natalia Ginzburg.
Oh, che Cotumaccio sta leggendo da circa 3 anni e mezzo.
No, mi sono fermato. Mi sono fermato a metà. Cioè, per me è uno di quei libri che basta leggerne metà, secondo me. Veramente.
Allora, è un libro.
Scusa, aspetta, quella è la teoria. Come...
La spiego.
Dimmi tutto.
La spiego con grande franchezza. Non ho nessuna remora a dire quello che penso su una straordinaria Natalia Ginzburg, che ha scritto un romanzo storico. Chiaro. Pazzesco, romanzo storico è una modalità di scrittura favolosa, perché unisce l'archivio alla creatività.
Ok, però arrivati a metà.
Arrivati a metà, tu capisci.
Abbiamo capito quello che dovevamo capire.
Capisci il meccanismo, capisci come ha lavorato, capisci il lavoro di ricerca, capisci i personaggi
e basta.
E dici basta.
Okay.
Perché alla 49esima lettera dici basta così, non ce la faccio più, onestamente. Poi devi anche stare appresso all'albero genealogico. Insomma, devo dire che è molto.
Infatti, io avevo fatto un foglio, nonostante dentro il libro ci fosse già, con tutti i collegamenti fra i parenti, le varie lettere. E devo dire, è un libro complesso. È un libro in cui si entra nell'intimità di una famiglia, in cui si vede anche il carattere delle varie persone, e in cui lei, ovviamente, essendo la grande scrittrice che è, parla di tutto, dal colore dei capelli, gli amori, le passioni, i sentimenti, gli occhi, il colore degli occhi, i vari cambiamenti delle personalità. Quindi è sicuramente un libro tosto, ma ti consente di avere una prospettiva totalmente diversa ai romanzi, che non è da spettatore esterno ma da spettatore interno, tra l'altro in questo caso quasi membro di una famiglia. Insomma, si scoprono segreti di persone e in questo caso ancora più interessanti, perché persone che fanno parte del mondo della letteratura, del mondo insomma della cultura.
Ecco, vedi, abbiamo fatto il nostro format spot senza neanche doverci lavorare in redazione. Questo sarà più o meno fatto con più cura, sì, questo lo riconosciamo, ma il libro si racconta in radio, e potete naturalmente rimanere aggiornati anche sul sito della fondazione www.medialiteracy.it. Invece La giusta frequenza si avvia verso la sua conclusione. Manca ancora qualche scuola, qualche trasferta, qualche regione del sud che non a caso abbiamo messo verso questa parte dell'anno.
Sì.
quando il sole si fa bello forte e andare nel sud Italia è ancora più un piacere, ma soprattutto il 21 marzo, quindi poco più di una settimana, ci sarà la prima maratona radiofonica della Giusta Frequenza. Bello. È la giornata dedicata alle vittime della mafia e noi manderemo tutti i podcast realizzati nel corso del nostro laboratorio, sono quasi 150, e poi realizzeremo naturalmente anche delle dirette e delle trasmissioni radiofoniche live. Comunque ci saranno le voci di studenti e studentesse da 30 scuole superiori italiane, veramente insomma tanta carne al fuoco. Ci stiamo lavorando in queste ore, vi terremo aggiornati anche sui nostri profili social.
Alle 15.58 salutiamo il nostro pubblico che oggi ci ha accompagnato in questa prima puntata della settimana. Perfino la nostra Francescona Barbato in Campolungo ci ha assistito. Oggi non si è palesato Darione, ma lo aspettiamo nei prossimi giorni.
Stanno insieme forse, no?
Forse è per quello, sì. Forse è per quello. L'appuntamento con Zaytime è a domani, sempre con il sottoscritto, sempre con Chicchi Dipa. E Benedetta l'aspettiamo, insomma.
Ci sarà anche lei domani.
Ottimo. Però penso di esserci.
Oh, bene, bene, molto bene. Grazie, a domani.
Ciao, grazie.
I wish I knew another way, but my... C'è anche Darione, ottimo, ciao.